i podcast di radiobue.it.
Ringrazio per questo l'invito a questo convegno che è stato indubbiamente molto, molto interessante. Tutta la mattina di ieri e anche il pomeriggio di ieri è stato veramente interessante, che ha approfondito in maniera dettagliata, ecco, tutti questi collegamenti e questa la rete del terrorismo nero non solo in Italia ma anche all'estero. Ecco, quello che io farò è un po' di vedere questa situazione, con lo stato dell'arte di questa situazione, con gli occhi della vittima, dei familiari delle vittime e del loro impegno per cercare di andare oltre la situazione a cui siamo arrivati, ecco, per intendersi. E lo sforzo, i tentativi metodici che comunque sia dal momento della strage, dal momento in cui siamo stati coinvolti, nel nostro caso il 2 agosto dell'80 ad oggi, abbiamo fatto un percorso che, oltre ad analizzare nel dettaglio queste situazioni, cercando di comprendere il più possibile, teniamo presente che l'occhio nostro è l'occhio di persone che si è trovato a un certo punto coinvolto in una situazione del genere, non aveva né gli strumenti per indagare, ma gli strumenti per approfondire determinate cose, e si è trovato a gestire in prima persona certe situazioni, cercando di fare il meglio e appoggiandosi naturalmente a degli esperti come sono i giudici, come sono gli storici, come sono persone che scrivono di queste cose. A Bologna e in Italia ce ne sono parecchie, e l'associazione 2 agosto, come le altre associazioni, hanno cercato di appoggiarsi a queste menti per fare dei passi avanti e andare oltre anche quello che sono stati i risultati fino adesso raggiunti. Ecco, dai manovali ai mandanti, solo dall'analisi di questo articolato connubio criminale si comprende la storia stragista del nostro paese, che per almeno un ventennio, dagli anni 60 agli anni 80, è stato ostaggio di un golpe permanente finanziato e attuato da mandanti ed esecutori trasversali e sostenuto da ambienti politici ed economici nazionali ed internazionali, nell'ambito di una situazione di guerra fredda che vedeva il nostro paese, per la sua collocazione geopolitica, al centro di queste manovre. Una guerra segreta sancita in modo ufficiale dall'ormai noto convegno dell'Istituto Pollio del 1965 e attivata per rendere instabile la democrazia e bloccare il progressivo spostamento dell'asse politico e governativo verso le forze di centro-sinistra e poi soprattutto verso lo spettro dell'entrata al governo del Partito Comunista. E tutto questo, diciamo così, impostato per contrastare, al di là di qualsiasi rispetto, della democrazia e della Costituzione. Dai mandanti, lo stragismo, il terrore, è stato utilizzato come un ordinario strumento politico da impiegare attraverso l'utilizzo dei killer delle agenzie della violenza, destra eversiva, banda della Magliana, mafia e altre strutture clandestine, manovali del terrore in alcuni casi addestrati dall'organizzazione segreta Gladio, finanziati con armi, mezzi e vie di fuga e protetti con i depistaggi, le omissioni, le distruzioni di prove e documenti che avrebbero permesso alla magistratura di compiere le proprie indagini. Una strategia sistematica, una sorta di protocollo operativo costante attivato dopo ogni strage e delitto politico dai vertici militari e dai servizi segreti per intossicare le inchieste, salvaguardare gli esecutori e blindare l'impunità dei mandanti. Questa rete, allora in gran parte occulta, che si attivava per garantire gli stragisti, non è una storia vecchia e ormai chiusa che continuiamo a ricordare, perché questo articolato sistema criminale, la cui testa era nelle istituzioni e le mani nella destra eversiva, e che si è alimentato di segreti, ricatti e patti stretti tra esecutori e mandanti, non è stato completamente sradicato. Il presente non ha chiuso con il proprio passato, e quei patti di reciproco silenzio non sono terminati con la fine delle stragi o la caduta del muro di Berlino. Prova ne è che dagli 8 eccidi succedutisi in Italia dal 69 all'84, 5 sono rimasti senza colpevoli, senza esecutori e mandanti, perché protetti da quella rete depistatoria che ha operato, in alcuni casi ha continuato ad operare, per garantire e mantenere l'impunità apparati e loro eredi che hanno tentato di ostacolare l'approvazione definitiva della proposta di legge delle associazioni delle vittime delle stragi, presentata a mia prima firma all'inizio della legislatura. L'approvazione è avvenuta il 5 luglio di quest'anno e dopo 23 anni finalmente ha introdotto il depistaggio come uno specifico reato del codice penale. L'iter di questo testo è stato questo. Nel 1993, il 2 agosto del 1993, il presidente dell'associazione, nostra associazione, dal palco pronunciò nell'ambito del discorso la richiesta che fossero perseguiti i depistatori, perché non c'era nessun reato che arrivasse a quel discorso. Fu fatto elaborare un testo da Libero Mancuso, che era qui presente ieri, anche intervenuto, e nel 1994 ci fu la prima presentazione in Parlamento di questo testo di legge. Perciò dal 1994 si è arrivati al 2016. Ecco, questo è l'iter e l'inizio, la prima legge che io ho presentato all'inizio della legislatura è stata questa. Nel 2014 è stata approvata la Camera, nel 2016 è stata approvata al Senato e alla Camera in maniera definitiva. Diciamo così, giochi delle alchimie istituzionali, eccetera, è entrata in vigore il 2 agosto del 2016, che è anche una cosa simpatica dal punto di vista della situazione. Però ecco, per fare un attimo le tappe di questa situazione, perché diciamo ci sono voluti 23 anni per poterla provare. Ed è anche quando si è arrivati ad una sentenza certa di condanna, i fatti dimostrano che quei patti tra mandanti ed esecutori non sono stati chiusi, come nel caso dei due stragisti neofascisti che il 2 agosto 80 piazzarono 20 kg di tritolo con aggiunta di T4 nella stazione di Bologna, che provocò la più grave strage del dopoguerra con 85 morti e 200 feriti. Infatti, nonostante gli 8 ergastoli di Valerio Fioravanti e condanne per altri reati pari a 134 anni e 8 mesi di reclusione, e i 9 ergastoli di Francesca Mambro e condanne per altri reati pari a 84 anni e 8 mesi, il numero più alto di ergastoli inflitti nella storia giudiziaria italiana, i due autori della strage di Bologna, dopo aver ucciso 93 l'uno e l'altro 96 persone, hanno scontato solo 18 e 16 anni di carcere e da tempo vivono serenamente in libertà. È incredibile, ma per lo Stato italiano hanno già scontato la loro pena. Ciò è stato possibile perché dalla giustizia italiana hanno ottenuto il beneficio della liberazione condizionale sulla base di requisiti previsti dalla legge, come il pieno ravvedimento e il risarcimento alle vittime, che invece non avevano. Dato confermato tra l'altro dalla loro totale indifferenza, se non disprezzo, verso i familiari delle vittime della strage. Vi invito a riflettere su come e perché due stragisti di tale livello criminale, dopo poco più di un decennio di carcere per aver compiuto la più grave strage italiana del dopoguerra e una sequela di omicidi, possa ottenere la libertà se non per l'attivarsi di quella rete di protezioni a tutela di patti e mandanti ancora oggi attiva e di cui sono stati padrini anche Licio Gelli, capo della loggia massonica P2, Francesco Pazienza e gli altri ufficiali piduisti della loro SISMI, il Servizio Segreto Militare, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte, condannati definitivamente per aver depistato le indagini sulla strage del 2 agosto. Sono sempre nell'ambito, diciamo così, io quello lo definisco un depistaggio psicologico, quello di considerare questi due personaggi due spontaneisti. E questa era una tesi di Cossiga che ogni occasione l'andava degli spontaneisti senza nessun collegamento. Io ho chiesto anche ai servizi segreti i collegamenti tra Fioravanti e Licio Gelli, loro naturalmente hanno detto che non hanno assolutamente nulla, ma all'interno di quegli studi che stiamo facendo adesso sulle carte digitalizzate eccetera, i collegamenti sono venuti fuori, anche perché subito dopo la strage di Bologna questi ricevettero ospitalità qui a Padova da coniugi Marchetti, tanto per intendersi, in un appartamento loro, e Marchetti è collegato con Ordine Nero, c'è anche una sua lettera a Massa Grande per un incontro ad Assunzion con Licio Gelli, perciò questo collegamento che i nostri servizi non conoscono e non sanno, c'è, insomma, tanto per, con delle carte scritte, ecco, non è che siano cose che stiamo deducendo, roba del genere. Ecco, voglio dire, questo è uno degli altri aspetti che vedono questi due personaggi, non gente così, eccetera. Come era poi anche il discorso per quanto riguarda le stragi che hanno insanguinato il nostro paese, vedere di prenderle una alla volta, una per volta, e non collegarle e valutarle tutti assieme, eccetera. Questo per evitare che ci fossero degli studi sulle strategie, delle analisi che poi ieri sono state fatte anche in maniera puntuale e molto corretta. Tra i manovali e i mandanti corre una fitta rete di rapporti articolati, solidi e duraturi nel tempo, che oggi noi conosciamo grazie a ciò che abbiamo sempre creduto l'unico efficace strumento contro il sabotaggio della memoria, la ricerca, l'analisi e la ricostruzione della nostra storia. E perseguendo questa strada, anche se difficile, in alcuni casi perché avversata dagli apparati e dai loro eredi, che si può arrivare alla verità. Non esistono i cosiddetti misteri risolti se si analizzano i documenti, si aprono senza censura gli archivi e si agisce perché la storia italiana non sia abbandonata a se stessa. Anche qui il discorso dei misteri, dobbiamo sempre ricordarci, adesso qui sto parlando con dei giudici, gente espertissima per carità, però quando si parla dei misteri già questo è una sensazione di depistaggio. I misteri sono solo nelle religioni, questi sono segreti e volendo si riesce a scoprire tutto quello che c'è dietro, tanto per intendersi. Oggi l'informatizzazione degli atti e la possibilità di incrociare i dati ci fornisce la possibilità di riempire buchi della memoria che sembravano impenetrabili. Da un passato di archivi cartacei di difficile consultazione, conservati nei sotterranei degli uffici giudiziari e sparsi in sedi diverse, si è passati alla possibilità di compiere correlazioni e di evidenziare circostanze che nel corso di indagini tradizionali del passato sono state percepite solo con grande difficoltà. Il collegamento tra i tanti frammenti sparsi può fornire elementi inediti per identificare giuridicamente nuove responsabilità. Come testimonio da una lunga ricerca, i cui esiti come associazione abbiamo consegnato alla Procura di Bologna dal 2012 in poi, perché indaghi sui numerosi elementi che abbiamo raccolto sul possibile ruolo di Gelli quale mandante della strage del 2 agosto 80. Ad oggi non conosciamo ancora i risultati delle indagini, ma è certo che i dati che abbiamo depositato sono chiari e oggettivi. Ecco, una delle cose che sono venute fuori è un discorso che solitamente quando noi parliamo del depistaggio immaginiamo, almeno noi a Bologna immaginavamo, che succede la strage, iniziano le indagini e cominciano i depistaggi. Invece per la strage di Bologna, ma anche per la dinamica sicuramente anche per la strage di Piazza Fontana, il depistaggio era stato preparato prima. Il depistaggio era stato preparato a marzo del 1980. A marzo del 1980 i servizi segreti, Spiazzi in questo caso, incontrano affaticato e lo incaricano di fare il documento Forze Armate, di cui ieri se ne è accennato, si è parlato, e lo fanno infiltrare dietro naturalmente soldi, no? Lo fanno infiltrare dentro i gruppi palestinesi e libanesi. Perciò la cosiddetta pista palestinese che ogni tanto salta fuori per la strada di Bologna si comincia ad impostare nel marzo del 1980, tanto per intendersi, non è una cosa nuova. Bene. Allora, questo deve far riflettere, perché quando noi parliamo di protezioni ancora, non è soltanto il fatto che questi non ti danno i documenti, ma è anche tutto questo circondario di omissioni, di operazioni nascoste che si fanno ancora oggi nel 2016 per fare in modo che questi siano considerati, sì, dei terroristi, ma una cosa più circoscritta possibile. Allora, Spiazzi incontra affaticato, lo incaricano di fare questo documento, lo incaricano di infiltrarsi e nel maggio-giugno del 1980 il secolo XIX incontra affaticato e gli fa una lunga intervista in cui lui parla, si sbizzarrisce sul collegamento tra Brigate Rosse e terrorismo nero, sui vari gruppi internazionali e via di questo passo, solo che questa intervista non viene pubblicata. Il 4 agosto del 1980 i servizi segreti danno ai giudici il mostro, in questo caso, per Piazza Fontana era Valpredi, in questo caso doveva essere affaticato. Ecco, affaticato, che naturalmente durante la perquisizione gli trovano il documento Forze Armate, ed ecco che qui si mette immediatamente in moto tutta la macchina del depistaggio. In più esce l'articolo del secolo XIX di Genova, e chi già trovato, eccetera. Però anche questo viene a decadere, eccetera. Ecco, questo è una delle cose che è potuto venire fuori dal dettaglio. Ma quando noi parliamo delle protezioni e parliamo della pista palestinese, noi dobbiamo tenere presente che per questa pista addirittura è stata fatta una commissione di indagine, la Mitrokhin, che quella voleva riscrivere la storia d'Italia, e su Bologna la pista era quella palestinese, eccetera. Naturalmente non ha tenuto, ma il tutto è passato ai giudici di Bologna, i quali hanno covato, io dico, questa pista per 7 anni, poi proprio l'uovo non è mai venuto fuori, alla fine hanno chiuso la pista 2 anni fa, cioè non è una cosa tanto recente, ecco, per intendersi. E anche questo deve far riflettere, perché anche questo è un'altra operazione di protezione nei confronti dei due terroristi. Come un'altra cosa importante che esce da questa analisi che viene fatta è il documento sequestrato a Licio Gelli al momento del suo arresto in Svizzera, ce ne ha accennato ieri anche, del 1982, scritto di suo pugno con l'intestazione Bologna, seguita da un numero di conto corrente di una banca svizzera. Questo documento indica un finanziamento avvenuto in favore di più persone ed organizzazioni per una cifra di oltre 15 milioni di dollari. La stessa che il banchiere Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, prima di essere ucciso dichiarò provenire dai servizi segreti americani durante una conversazione con Flavio Carboni registrata dallo stesso Calvi. L'appunto viene acquisito dai magistrati milanesi che conducono l'inchiesta sul fallimento fraudolento del Banco Ambrosiano, per cui anche Gelli viene condannato definitivamente, ma non è mai stato trasmesso ai giudici di Bologna che indagavano sulla strage. Su questo documento, tra l'altro, è stata fatta tutta un'analisi e un'indagine, e a un certo punto una cifra di questa parte va al Pollaio Alloia, e Pollaio Alloia a questo punto vuol dire gladio, cose di quel tipo, però anziché indagare su il generale Alloia o gladio o roba del genere, indagano su un certo Alloia che non c'entra niente con tutta questa partita, pertanto naturalmente non trovano niente, ecco, da questo punto di vista. Ma anche questa è una forma, detta con l'esperienza di adesso naturalmente, che ti dà l'idea, anche perché poi questo documento è un documento che abbiamo trovato recentemente, era all'interno dei documenti del Banco Ambrosiano, che non era mai arrivato a Bologna, pertanto i giudici di Bologna non avevano mai visto questo documento, se non l'hanno visto adesso, tanto per intendersi. Ecco, un importante altro documento recente uscito dagli atti del processo di Piazza della Loggia è quello che fa vedere i collegamenti tra Gelli, Marchetti e Fioravanti, e anche questo è un altro fatto importante che viene fuori da tutto questo discorso. Un tassello fondamentale di verità sui mandanti della strage di Bologna che la nostra associazione non ha mai smesso di cercare, ricostruendo con un paziente lavoro di incrocio di dati contenuti nelle migliaia di atti giudiziari e processi per eversione, mafia e finanza, una visione globale di ciò che avvenne, utile a identificare nomi e responsabilità dei mandanti. Questo è un esempio concreto di come il raggiungimento della verità giudiziaria e storica, oltre che umana, può avvenire solo tramite la ricerca, l'analisi dei documenti e la condivisione delle informazioni. È a questa strada da seguire per arrivare ad una democrazia del sapere, indispensabile per liberare definitivamente il Paese dai ricatti e dai patti occulti che hanno segnato la storia stragista del passato e che rischiano di inquinare quella presente e futura. Nel 2014 la direttiva Renzi è stata un atto politico che come associazioni delle vittime abbiamo apprezzato, perché ha disposto con procedura straordinaria che tutte le amministrazioni dello Stato versassero all'archivio centrale dello Stato la documentazione relativa alle stragi susseguitici dal 69 all'84 di cui erano in possesso. Ma fin da subito come associazioni abbiamo denunciato il sabotaggio di questa iniziativa da parte dei ministeri e servizi segreti, dovuto all'assenza di una procedura uniforme e un controllo sulla declassificazione e versamento dei documenti da parte delle amministrazioni. Il risultato è stato un deposito parziale, caotico, disomogeneo, con ministeri che, come quello degli esteri, che al momento non hanno versato nulla. Solo l'impegno delle nostre associazioni e della rete degli archivi, per non dimenticare, ha imposto di istituire una commissione di specialisti, tra cui alcuni di nostra fiducia, che avrà il compito di vigilare sulla trasparenza e correttezza dei versamenti da parte degli enti previsti dalla direttiva, lavorando in sintonia con l'archivio centrale dello Stato, che provvederà alla completa digitalizzazione dei documenti versati. È stata tante, diciamo così, l'insistenza e il fatto di denunciare che questa idea positiva che il governo aveva avuto di fare questa direttiva, che era una cosa che noi chiedevamo da anni, veniva, diciamo così, boicottata in maniera così vistosa che addirittura anche il denaro per questa digitalizzazione è stata già versato all'archivio di Stato, perciò non ci sono scuse, si può andare avanti tranquillamente. Però abbiamo perso 2 anni dall'inizio di questa disposizione. Ecco, il risultato importante che garantirebbe, che garantisse l'effettivo controllo sulla gestione di atti che devono essere patrimonio di tutti. E nell'ambito di questa battaglia civile per la conoscenza che conduciamo con determinazione, abbiamo avuto come associazione anche l'impegno da parte del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio De Vincenti a lavorare concretamente per rendere possibile agli studiosi e ad ogni cittadino la possibilità di una lettura ed analisi complessiva ed incrociata dei documenti versati dai ministeri e dei servizi segreti interessati alla direttiva e i documenti presenti negli archivi dei tribunali, mettendo così a disposizione della ricerca della verità un ingente capitale informativo. La documentazione giudiziaria nel nostro Paese, per molti, non mi riferisco naturalmente agli addetti ai lavori, un tesoro collettivo quasi sepolto, poco conosciuto anche dai rappresentanti delle istituzioni, ma di inestimabile valore perché ci consente di rileggere nero su bianco ed approfondire il nostro percorso storico attraverso i processi più importanti, identificando fatti, dati, protagonisti, le cui relazioni tra loro possono portare a nuove riletture giudiziarie e a ritrovare i pezzi mancanti della verità. Come detto più volte ieri, durante le indagini si è proceduto sui filoni principali. Allora molte cose sono state considerate minori. Oggi, con la strumentazione esistente, possiamo analizzare anche quelli. E da anche quelli, da processi minori, che poi coinvolgono alcuni di questi personaggi, diciamo, grandi personaggi dell'eversione, possono venire altri collegamenti che possono sempre di più aiutare la comprensione ed andare oltre ai risultati che abbiamo raggiunto fino adesso. Un patrimonio di memoria che come associazioni siamo impegnati a tutelare perché non vada perso, e insieme alla rete degli archivi, per non dimenticare, abbiamo firmato un protocollo d'intesa con i ministri Dario Franceschini e Andrea Orlando, si sono impegnati a realizzare una serie di interventi urgenti come la mappatura, la digitalizzazione dei documenti, che al momento è rimasto inattuato perché c'è anche la moda di firmare delle convenzioni, perché così vai sui giornali e ti fai fotografare e poi non c'è il riscontro di tutto il resto. Però standogli dietro qualche cosa poi si riesce a fare. Nei tribunali italiani esistono migliaia di fascicoli su fatti di terrorismo e stragi di interesse storico. Dobbiamo censirli per avere i dati, un dato archivistico concreto. Non possiamo tutelare e valorizzare ciò che non sappiamo di avere. I documenti giudiziari che riguardano le vicende di terrorismo e stragi sono ancora in gran parte cartacei e rischiamo di perderli a causa del deterioramento. Per impedire questo possibile disastro storico occorre metterli in sicurezza disponendo il loro versamento anticipato all'archivio di Stato e la loro digitalizzazione. Questi gli interventi essenziali e urgenti che abbiamo chiesto per salvaguardare la nostra memoria collettiva e che i ministeri dei beni culturali e della giustizia si sono impegnati a realizzare firmando il nostro protocollo d'intesa. Ad oggi sono rimasti solo buoni propositi perché nulla è stato fatto da parte dei ministeri, ma le nostre associazioni non permetteranno che la nostra storia politica ed economica rimanga sepolta e venga distrutta nel tempo perché conosciamo il suo fondamentale valore. Di quanto un dato, un atto, un nome sia capace di cambiare anche il corso della storia, di scrivere il futuro sulla base di un racconto comune, chiaro e trasparente. Da anni siamo impegnati a coltivare una diffusa cultura della conoscenza e della condivisione della memoria, che non deve essere un'eccezione, ma un nuovo sistema che la politica ha il dovere di garantire al Paese per aprire definitivamente i cassetti e gli archivi chiusi della propria storia e spazzare via definitivamente quei patti e quei ricatti tra mandanti ed esecutori del segreto di Stato strisciante sugli anni dello stragismo che ha negato verità e giustizia. Un nuovo sistema che dobbiamo impegnarci a costruire e sostenere tutti insieme con ognuno del vostro prezioso contributo di esperienza ed impegno professionale e civile. Una proposta che vi lancio da sancire in questo convegno, se ritenete importante come noi riteniamo, questo obiettivo a favore di una democrazia del sapere, le cui fondamenta sono piantate nella memoria archivistica e quindi nella sua gestione e controllo, oggi non sufficientemente valorizzata, riassumendo sinteticamente, è quindi necessario impegnarsi perché si realizzi una mappatura di tutti i documenti di carattere storico presenti nei tribunali italiani, disponendo la loro versamento anticipato all'archivio di Stato e la loro digitalizzazione, l'analisi della documentazione raccolta e versata, fornire gli spazi necessari per ospitare gli archivi, anche utilizzando escasermi dismesse, come ho proposto, facendo così risparmiare anche soldi pubblici, perché una volta che si depositano queste carte all'archivio di Stato, l'archivio di Stato dice che non ha lo spazio per contenere queste carte. Ecco, visto che tra l'altro l'80% delle spese degli archivi di Stato è dato dagli affitti, che sono in affitto in altre strutture anche private, e abbiamo tante strutture dello Stato, soprattutto caserme dismesse o tribunali e via di questo passo, che possono essere benissimo messi a disposizione, così risparmiamo gli affitti e facciamo questo lavoro che può essere benissimo utile per tramandare questo pezzo di storia, anche se è criminale politica, ai nostri posteri, tanto per intendersi. Acquisire il personale archivistico necessario anche per la digitalizzazione dei documenti con adeguata formazione. Stanziare i fondi adeguati per coordinare e realizzare questo progetto. Ecco, in più c'è il discorso delle commissioni parlamentari. Vi do soltanto un dato, tanto per intendersi, che è questo, che quando si declassificano dei dati, questa declassificazione non viene mandata a tutti e soprattutto non viene data alle commissioni parlamentari. Tenete presente che la commissione Sindona ha secretate anche le rassegne stampa. Cioè, le rassegne stampa sono segretate nella commissione Sindona. Vogliamo dire che c'è il massimo della diretta, ecco, da questo punto di vista. Ecco, voglio dire, su questi sintetici punti dobbiamo fondare insieme un nuovo sistema archivistico nazionale di tutela della memoria. Alcune esperienze locali sperimentate basate su questi passaggi uniformi di gestione, coordinamento e accesso hanno dato ottimi risultati, come i ministri che ho appena citato sanno, perché li abbiamo aggiornati sugli esiti dei protocolli d'intesa che hanno sottoscritto con le nostre associazioni, anche se al momento ignorati. Vi propongo quindi di condividere con noi l'impegno perché il Governo realizzi questo nuovo progetto archivistico, verificando assieme ogni anno, come ad esempio in una data simbolica legata alle stragi, la sua volontà e i risultati della sua azione. Vi propongo, ne sono consapevoli, di condividere una battaglia non facile, ma le battaglie giuste non sono mai semplici, e questa lo è perché, ripeto, è fondamento di quella democrazia del sapere che ci permette di liberare definitivamente il Paese dalle catene, dalle reticenze, dalle omissioni, dei ricatti, dei mandanti e manovali, di apparati e loro eredi che, per poter guardare in faccia la propria storia, liberi e consapevoli di condividere e accedere al nostro patrimonio collettivo di memoria, che è l'unica vera, giusta e coraggiosa operazione di verità. Ecco, vorrei dire a questo punto, finito il mio intervento, ma a questo punto, alcune cose relative all'appello che è stato lanciato ieri. Allora, io divido questo appello in due parti. Uno, la prima parte, è l'appello al fatto che il Presidente della Repubblica chieda scusa agli italiani, chieda scusa di questi fatti e chieda scusa per le omissioni dello Stato, eccetera. L'altra parte è la questione della Commissione con grandi poteri, eccetera. Ecco, io su questa parte non sono assolutamente d'accordo. Non sono assolutamente d'accordo, anzi, io ritengo che una commissione del genere, se dovesse mai essere fatta, dovrebbe essere patteggiata e di conseguenza diventerebbe immediatamente una commissione che è pericolosa per la verità. Anzi, porterebbe, come hanno portato molto spesso commissioni stragi presiedute, anche sì, che abbiamo visto recentemente, che non portano da nessuna parte, ma anzi fanno dei danni più che fare delle cose positive. Ecco, io invece propongo che ci sia questo progetto di digitalizzazione che diventi proprio, che veda anche le università partecipare. Questo potrebbe essere benissimo fatto una discussione di questo fatto molto veloce, molto, molto accelerata, per far sì che nel giro di entro la fine dell'anno la cosa potrebbe essere organicamente presentata e chiesta al governo, insomma alle forze politiche, al governo, per poter avere un impegno concreto. E con questo impegno concreto misurarlo fattivamente e costantemente. Scegliamo noi, gli anniversari delle stragi non mancano, date significative per poter andare veramente a controllare questa situazione. Grazie.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.